Radio Campane, appuntamento con voci, suoni e parole della tradizione.
Un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori del canale radiofonico della Federazione Campanari Bergamaschi. Questa sezione che abbiamo intitolato Radio Campane è uno spazio pensato apposta per coloro che hanno passione ad ascoltare le campane e approfondire il tema delle campane. Ci stiamo avvicinando alla giornata del concerto campanario di Bergamo, il terzo concerto di campane che la Federazione organizza insieme al Comune di Bergamo e all'Ufficio di Musica Sacra per risvegliare l'attenzione sulla riscoperta della tradizione. 28 campanili che saranno coinvolti in questo evento con molti suonatori della nostra associazione e uno dei vari campanili che saranno impegnati, anzi il campanile che per eccellenza darà il via al concerto, sarà la Torre Civica. Torre Civica, un emblema della città, con tre campane di notevole fattura e una storia molto importante che il Comune di Bergamo insieme alla Federazione si è occupato di approfondire e studiare nel suo sviluppo storico. E per fare questo abbiamo abbiamo lavorato insieme alla dottoressa Chiara Bernazzani della Scuola Normale di Pisa, Scuola Superiore, che si è specializzata nel corso di questi anni in campane medievali e nello studio delle campane. Buongiorno Chiara e grazie della tua presenza.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi.
Chiara, abbiamo accennato all'inizio della pubblicazione di una guida, come abbiamo scritto sul nostro sito, alla Torre Civica di Bergamo e alle sue campane. Ecco, vorremmo fare una chiacchierata informale con te e capire come è proceduto il lavoro, che scoperte sono state fatte, che tesori raccoglie la Torre Civica per i visitatori. A te la parola.
Bene, allora diciamo, direi subito che lo studio delle campane della Torre di Bergamo, che ho avuto la possibilità di condurre per realizzare il testo della guida, a cui appunto lei accennava, è stata sicuramente un'esperienza molto, molto interessante e coinvolgente. La torre appunto è sicuramente uno dei edifici di maggior spicco della città vecchia, della città alta, in Piazza Vecchia, ma è anche, potremmo dire, una vetrina campanaria molto particolare. Infatti le tre campane che si conservano nella cella sono tre campane di epoche molto diverse, lontane tra di loro, ed offrono quindi un'ottima occasione per ricostruire attraverso i testi storici, i documenti, le vicende fusorie delle tre campane ed anche, come ho cercato di fare dove è possibile, anche delle fusioni di campane perdute che le hanno precedute o attaccate o anche seguite nel tempo. Quindi sicuramente dalla, diciamo, ricerca che ho tentato di condurre emerge una storia campanaria molto complessa che soprattutto con i 500 e i 600 si fa appunto molto ricca di notizie e di informazioni preziose. Va detto che la fusione delle campane, soprattutto ancor più delle campane civiche, che erano una vera e propria voce guida nella città dal Medioevo fino ai tempi vicini, era un evento di grande importanza, e per questo nelle cronache, nelle fonti storiche troviamo molto spesso menzioni di queste realizzazioni, proprio perché le campane civiche regolavano la vita cittadina dal punto di vista politico, amministrativo, economico. Le tre campane, appunto, per tornare alla Torre Civica di cui ci vogliamo ora occupare, in questione, come si diceva, sono campane differenti per epoca e ovviamente anche per morfologia, per decorazione. Una è datata 1474, il campanone dà il nome appunto familiare alla torre 1656, la più recente del 1948, quindi sono bronzi che permettono di condurre un confronto sul piano morfologico epigrafico e ornamentale, perché va detto che le campane, questo non tutti lo sanno, nel momento che sono anche oggetti lontani da noi fisicamente, sono molto interessanti e molto ricche anche dal punto di vista artistico.
Ecco, diciamo che le tre campane, abbiamo accennato al fatto di appartenere a epoche diverse, con tecniche fusorie anche diverse. Chi sale sulla torre attualmente non ha la possibilità di poterle contemplare perfettamente da vicino, in quanto si trovano a una certa altezza rispetto al piano vero e proprio della cella campanaria. Però abbiamo potuto notare quale evoluzione sia nella forma della campana, sia nell'arte fusoria e nell'apparato decorativo ci sia stata nel corso dei secoli. E abbiamo la possibilità di illustrare ai nostri ascoltatori alcune immagini, in particolare partendo, diciamo, dalla prima campana. Che cosa si può dire in particolare su queste campane fuse nel tardo 400? Che caratteristiche presentano per lo studio che è stato condotto?
Allora, sicuramente la campana di Gasparino da Vicenza, che è delle tre, la campana più antica, oggi sulla torre, appunto datata 1474, spicca per la sua eleganza, potremmo dire, e la sua essenzialità. Ha un profilo snello, leggermente tubolare, che è ancora vicino a quello caratteristico delle campane del 300. È difficile fare, diciamo, distinzioni drastiche e rigide tra la morfologia delle campane in base ai secoli, perché chiaramente dipende anche dall'area di produzione, dalla cultura di appartenenza del fonditore. Possiamo dire che, confrontandola con il vicino campanone e anche con la campana mezzana, che appunto è quella novecentesca, la campana del 400 spicca appunto per questa forma più allungata, che è tipica delle campane gotiche, potremmo dire, appunto, del tardo 200 e del pieno 300. La superficie è priva di decorazioni, un po' severa, scandita da questi listelli che evidenziano lo svaso del corpo campanario, e quindi mostra una concezione estetica diversa dalle altre due campane che la affiancano, che sono particolarmente ricche a livello ornamentale, con festoni, medaglioni con figure sacre, stemmi, fregi, e quindi proprio un gusto barocco molto marcato, molto raffinato, come poi immagino avremo anche modo di dire con più precisione. È caratterizzata dalla presenza di queste epigrafi. Ecco, ora immagino che si potrà dire qualcosa sulla ricca epigrafia campanaria.
Esatto. Prima di entrare in dettaglio con l'epigrafia campanaria, facciamo un breve stacco musicale, dopodiché riprendiamo con il commento delle immagini. Thank you. E dopo l'ascolto del suono delle campane della Torre Civica delle Tre Campane in una registrazione del 2010, torniamo a parlare con Chiara Bernazziani, studiosa di campane della Scuola Normale di Pisa, e fissiamo la nostra attenzione in particolare sulla campana e su ciò che racconta una campana. Ecco, Chiara, che cosa racconta una campana a chi visita la cella campanaria?
Ecco, e questo è un punto molto importante, centrale, perché appunto siamo abituati a considerare la campana come un oggetto molto semplice, forse proprio per la sua familiarità. Anche se non le vediamo, pensiamo alla campana come appunto questo vaso rovesciato percorso dal battaglio, e forse chi non ha avuto modo mai di accostarsi a una campana non si aspetterebbe la sua complessità, innanzitutto visiva, ovviamente come già si accennava prima parlando della campana quattrocentesca, gli apparati decorativi e anche le iscrizioni delle campane variano innanzitutto a seconda della datazione. Le campane medievali sono molto più semplici ed essenziali, ovviamente, di quelle dal Cinquecento in avanti. Però va detto innanzitutto che sulla campana ha grande importanza l'epigrafe, appunto l'iscrizione. La campana ci dice molto spesso chi è il fonditore, e questo è uno degli aspetti che mi hanno condotto ad accostarmi a questo studio, che ho iniziato come appunto studiosa di storia dell'arte alla ricerca proprio di firme di artisti. Le campane già nel Medioevo, molto più che altri oggetti, anche considerati più tradizionalmente artistici, come appunto la pittura o le sculture, sono spesso firmate dai fonditori. Questo mostra anche una forma di orgoglio molto marcato da parte di questi artefici, che dovevano padroneggiare delle tecniche molto complesse e difficili, per cui spesso troviamo il nome del fonditore. Nel caso di fusioni di grande importanza, come nelle campane civiche di Bergamo, in particolare il campanone, troviamo anche il nome e gli stemmi, non di rado, delle autorità che hanno commissionato la fusione, quindi nome di chi la fusa, nomi dei committenti. E questo aveva anche un valore di sanzione, diciamo, dell'ufficialità della campana come oggetto e come suono. L'araldica sulle campane è molto frequente, quindi anche la presenza di stemmi è un altro aspetto parlante, diciamo, delle campane. E poi ovviamente non dobbiamo dimenticare l'aspetto religioso, che è anzi centrale, perché anche le campane civiche ricevevano la benedizione prima di salire sulle torri. Tra l'altro il campanone di Bergamo fu benedetto nel 1568 da Gregorio Barbarigo. Insomma, anche una figura di spicco. Va detto appunto che le immagini religiose sono di primaria importanza sulle campane. Nel caso del campanone è possibile appunto osservare, anche se, come si diceva, la campana è incastellata piuttosto in alto, questi grandi raffinatissimi medaglioni, sono quattro, con immagini sacre, appunto una crocifissione, la Vergine sulla falce di luna, i santi, in particolare Sant'Alessandro, ovviamente il patrono della città, e San Domenico e Santa Barbara. Quindi la componente religiosa, e poi una componente ornamentale che nel caso del campanone e delle campane barocche, ma non solo, anche dell'età cinquecentesca, comincia ad essere preponderante. Quindi abbiamo fregi che si collocano appunto soprattutto intorno alla calotta, quindi la parte superiore della campana, e le maniglie, anche queste sono una parte molto interessante delle campane di quest'epoca. I campanoni in particolare sono molto belle, con questi mascheroni di grande effetto, oltre poi alle foglie di acanto che ornano la parte di passaggio al labbro.
Perfetto, possiamo dire, ecco, che questa ricchezza decorativa risponde un po' anche alla volontà di imitare un gusto classico, e potremmo anche dire che si è notata una grande evoluzione nell'apparato decorativo. C'è a tuo giudizio un parallelismo tra un'arte medievale più nuda, più essenziale, e invece un'arte barocca che a livello, diciamo, di edifici si arricchisce e altrettanto fa con le campane?
Ma in base ai manufatti, alle campane che ho potuto vedere, c'è sicuramente un cambiamento nel gusto e c'è un legame che tante volte diventa proprio anche un legame tra le arti. Ci sono casi di campane in cui l'immagine raffigurata, campane penso soprattutto dal 500 in avanti o tardo quattrocentesche, sono tratte da placchette, quindi da paci. Questo significa ovviamente un legame anche con l'oreficeria. Dobbiamo pensare anche a collegamenti tra gli artefici che ovviamente lavorando il metallo si conoscevano e quindi avevano contatti. Per cui il gusto si diffonde anche in questo modo, attraverso l'oreficeria, attraverso gli ornati che divengono modelli per artisti dediti a varie arti, per cui è logico che un certo gusto classicheggiante, così come si diffonde in architettura o in pittura a livello di motivi decorativi, venga ripreso anche dagli artisti artefici aggiornati. Anche questo è un altro aspetto da tenere presente, la cultura figurativa dei fonditori, che non è sempre la stessa e poteva essere più o meno moderna, tra virgolette, ecco, se vogliamo usare questo termine.
Benissimo, facciamo un altro stacco musicale e ritorniamo tra poco insieme a Chiara Bernazzani. E dopo l'ascolto di questo brano musicale caratteristico e tipicamente campanario, secondo la nostra divulgazione, torniamo con Chiara Bernazzani, studiosa di campane, per parlare del campanone della Torre Civica. Abbiamo parlato, Chiara, dell'apparato decorativo che si trova nella parte esterna della campana. Va detto però che nel corso del nostro studio, e del tuo studio in particolare, abbiamo scoperto una notevole particolarità, cioè la presenza di un'iscrizione in volgare all'interno del campanone. Ce ne vuoi parlare?
Eh sì, questo è stato senz'altro appunto una scoperta molto interessante, anche per le mie, per ora anche abbastanza limitate o comunque a livello geografico, esperienze abbastanza rara. In prossimità dell'labro della campana, quindi chi sale sulla torre lo può vedere perché si trova proprio sotto il campanone, è presente un'iscrizione in volgare che recita così: gli occhi e le orecchie testimoni sia deperito fonditor dell'opera mia. Quindi è interessante proprio come la campana parli del suo artefice. E questa è un'espressione molto evidente, credo io, proprio dell'orgoglio del fonditore. La scelta del volgare rispetto al latino che caratterizza tutte le altre iscrizioni, compresa la firma del fonditore, Pesenti, Bartolomeo Pesenti, è una scelta di comunicazione, anche la lingua del parlato quotidiano, ecco. Oltretutto, accanto a questa iscrizione è presente anche un monogramma mariano, quindi comunque all'interno, ecco, della campana, una sanzione quasi religiosa di questa iscrizione, così appunto quasi spontanea in qualche modo, ecco, il suo contenuto.
L'aspetto ulteriore che per noi può essere di interesse riguarda il fatto delle fusioni e riflusioni plurime delle campane. Oggi noi abbiamo una situazione campanaria, potremmo dire abbastanza stabile, cioè campane fuse negli anni 30, 40, 50, che rimangono, diciamo, permanentemente presenti e attive all'interno di una cella campanaria. Non era così nel passato. Il campanone di Bergamo è stato uno dei casi di fusione e rifusione plurima. Possiamo vedere in dettaglio che cosa è avvenuto prima che il campanone si presentasse nella sua forma definitiva, pienamente seicentesca?
Sì, ecco, dai documenti, che sono tra l'altro anche numerosi, veniamo a sapere che per arrivare alla fusione attuale, il fonditore Bartolomeo Pesenti si trovò di fronte a ripetute traversie. Infatti, l'attuale è la terza fusione della campana. Il primo tentativo nel 1652 si concluse con lo scoppio della forma che era malamente seccata, questo ci dicono i documenti, quindi vi fu un difetto proprio nella realizzazione della forma. Seguì una seconda fusione nel 1653, l'anno successivo. Questa volta la campana riuscì, ma si ruppe poco tempo dopo la sua posa in opera, e questo perché il metallo impiegato non era sufficientemente liquefatto. Quindi vi fu proprio un problema nella fusione questa volta. Quindi questo ci fa anche ragionare sulle pratiche di bottega e tutti i passaggi che dovevano essere presi in esame e calcolati attentamente, sia per la fusione del metallo che per la realizzazione della forma della campana. Si arriva quindi a una terza e ultima fusione che noi sappiamo avvenuta nel marzo del 1656. Però sulla campana, avendola appunto studiata di recente con le fotografie successive al restauro, si vede che la data riportata è 1655, mentre i documenti sono chiari sulla fusione avvenuta nel 1656. La data 1655 si deve al fatto che la forma della campana era stata predisposta proprio in quell'anno, quindi nel 1655. La forma significa appunto anche la disposizione di tutti i modelli che c'era per il corredo delle iscrizioni e delle immagini. Quindi la fusione vera e propria avvenne l'anno successivo rispetto a quello in cui la forma fu preparata. Questa volta la fusione riuscì bene e appunto il campanone è quello che possiamo ancora oggi ammirare. In occasione della seconda fusione, quella che aveva dato luogo alla campana rotta molto presto, nel 1653, dobbiamo ricordare che Pesenti fuse anche la campana mezzana, che è quella che verrà requisita nel 1944 e che venne poi sostituita dalla campana del 1948 di Ottolina, oggi appunto sulla torre.
Ecco, che particolarità presenta la campana mezzana attuale? Possiamo dire che la forma è moderna, ma le decorazioni non sono frutto puramente del lavoro di Ottolina.
Certo, questo infatti è un altro aspetto che rende il caso di Bergamo molto interessante. Appunto si era detto perché le tre campane così diverse per cronologia, ma anche per questo esempio di campana che illumina sull'evento anche drammatico, cioè quello della requisizione campanarie che dopo il 1943 si abbatterono con tutta l'area lombarda, falciando tantissime testimonianze campanarie. Sì, anche perché la campana che venne rifusa appunto nel 1948 ripropone replica l'apparato epigrafico della vecchia che andava a sostituire. Questo vuol dire, cioè, che la campana del Novecento ripropone le decorazioni che caratterizzavano la campana seicentesca. E infatti nell'impianto proprio decorativo è molto vicina al campanone. Questo non è un caso, appunto, perché entrambe le campane, come dicevo poco fa, uscirono dalla stessa bottega e furono fuse dallo stesso fonditore. Quindi avevano anche a livello estetico, decorativo, appunto, molti legami. E questo è stato possibile perché prima della distruzione della campana mezzana antica, quella del 1653, si procedette a compiere un calco dell'esterno della campana, preservando quindi memoria delle iscrizioni e dei motivi ornamentali presenti sul trono originario, quindi furono riproposti, ovviamente senza dimenticare però di ricordare gli autori della nuova campana. Infatti, oltre alla decorazione, che complessivamente, come si diceva, è molto simile al campanone, quindi abbiamo fregi vegetale, i festoni con i cherubini, le ghirlande con le immagini sacre, è presente la marca sia del fonditore antico, presenti, che del fonditore moderno, Angelo Tolina, con la data 1948, quindi anche un aggiornamento, diciamo, una conservazione e un aggiornamento.
Ecco, particolare anche il caso dell'autore del campanone e della campana mezzana ricostruita o rifusa. Si trattava di un bergamasco quasi certamente emigrato a Verona e poi richiamato tra virgolette in patria, quindi nel periodo del dominio veneziano. Ecco, ci sono elementi ben visibili da questo punto di vista nelle iscrizioni presenti sul campanone. Che testimonianze hai trovato a riguardo?
Allora, su Bartolomeo Pesenti, sul campanone, possiamo dire che la sua presenza è ripetuta e insistita, e la sua marca, diciamo il marchio di fabbrica, chiamiamolo così in maniera un po' semplicistica forse, è un marchio parlante. Innanzitutto va detto che è ripetuto 4 volte sulla campana, proprio intercalando le immagini sacre, quindi ha molto spicco, è al centro del corpo campanario in grande evidenza. E è interessante perché consiste in una tabella nella quale è presentata la sua firma, la sua dichiarazione di fonditore, traducendo opera di Bartolomeo Pesenti Veronese, quindi ribadisce anche la sua origine, in qualche modo straniera, anche se comunque non del tutto è legata alla città di Bergamo, a fondo. Sotto questa tabella sono presenti 2 fusti di cannone incrociato. Questo è interessante perché la produzione, la realizzazione di artiglierie a partire dal 500 quasi sempre si affiancava a quello delle campane nelle botteghe dei più esperti fonditori. Sotto questo doppio fusto di cannone troviamo lo stemma della famiglia Pesenti. Quindi proprio uno stemma parlante sia a livello di professione che a livello di nome e di appartenenza familiare,
Benissimo, facciamo un altro breve stacco musicale e ritorniamo dopo per vedere a questo punto tutte le immagini, dipinti che riguardano e che raccontano l'evoluzione, la storia delle campane e del campanone. A tra poco.
Thank you.
E dopo questo stacco musicale torniamo con Chiara Bernazzani della Scuola Normale di Pisa per parlare ancora una volta delle campane della Torre Civica, del campanone e in particolare delle immagini, dei dipinti, delle incisioni che nel corso dei secoli sono state prodotte e che si trovano per la maggior parte custodite presso la Biblioteca Angelo Mai e che sono state gentilmente concesse in copia per la redazione e la stampa di questo volume edito dal Comune di Bergamo intitolato La Torre Civica di Bergamo e le sue campane. Si tratta di un volumetto che si potrà avere a disposizione visitando dal 25 agosto in avanti la Torre Civica per vedere appunto le campane che sono state restaurate, ripristinate all'uso, ripulite in lavori operati lo scorso anno, quindi nel 2011, e osservare da vicino e confrontare il materiale raccolto nel testo con i bronzi presenti nella torre. Ecco, Chiara, tornando al tuo lavoro, siamo adesso così al punto centrale del volume in cui sono raccolte diverse immagini. In particolare, una delle immagini che maggiormente mi ha colpito e che credo colpirà l'immaginario di molti dei nostri appassionati è l'olio su tela di San Vincenzo Martire in Gloria, che si trova presso la Cattedrale di Sant'Alessandro Martire, quindi ovviamente in Piazza Vecchia, nel Duomo, nel cosiddetto Duomo, ed è un dipinto del Ceresa, uno dei più eccellenti e noti pittori e artisti bergamaschi, che ritrae in cima alla Torre Civica un'enorme campana, che noi sappiamo essere stata una campana in legno, poi purtroppo andata perita in un incendio. Questa visione oggi può sembrare quasi avveniristica o quasi surrealista. Vuoi commentarci un attimo, Chiara, che cosa la torre ha visto nel corso dei secoli e come la torre è cambiata a livello architettonico?
Sì, bene, allora magari prima di proporre qualche idea più generale tornerei appunto sul dipinto di Ceresa, che è una riscoperta molto interessante. Infatti, come testimonia una lapide che è tuttora appunto murata nella cella campanaria della Torre Civica, nel 1629 furono compiuti dei consistenti lavori, che furono soprattutto lavori alla copertura, alla sommità della torre, che oramai da molti anni, decenni, anzi minacciava in particolare il castello delle campane, il legno, con infiltrazioni d'acqua, quindi rischi di stabilità. Appunto in quell'anno si provvedette a realizzare una nuova copertura che sapevamo imponente dai documenti scritti e caratterizzata dalla presenza di una grande statua di Sant'Alessandro in legno dorato sulla sommità. Il dipinto del Ceresa è molto eloquente perché ci permette di capire come era indicativamente questa copertura, cioè appunto una grande cupola campaniforme sormontata dalla statua, quindi una struttura molto imponente che è senz'altro la copertura più impegnativa che la torre ebbe nei secoli della sua storia. Va detto infatti che la struttura medievale, anche se ci sono diversi dubbi ancora e buchi neri che forse non verranno mai completamente colmati sulla fase alta della sua storia e sulla sua stessa fondazione, ecco, sicuramente la copertura della torre antica della XII-XIII secolo doveva essere in legno, secondo gli studi che se ne sono occupati, probabilmente poggiante su una terminazione a quattro merli, quindi una struttura molto semplice che tra l'altro andò incendiata nel 1486 in occasione della festa per la Natività della Vergine. Furono accesi fuochi sulla torre e il tetto e il castello delle campane andarono completamente distrutti. A seguito di questo danneggiamento molto forte, si provvedette a vari interventi, i più consistenti dei quali, dal 1551 in avanti, furono senz'altro la realizzazione della nuova cella campanaria, che è quella attuale, con le grandi aperture ad arco, che doveva essere, coperta in modo molto più semplice, appunto, della copertura a cui si arriverà nel 1629, documentata dal Ceresa. Doveva avere una balaustra che circondava la sommità della torre. Tra l'altro, in origine questa balaustra era prevista per essere molto ricca, doveva essere imponente, ornata dagli stemmi del podestà e del capitano, Agostino Contarini e Zaccaria Morosini. Nell'anno 1600, però, il governo cittadino aveva stabilito la realizzazione di una copertura più semplice, con una balaustra sobria, parapetto di ferro, intorno alla copertura centrale della torre. Come si è detto, nel 1629 venne realizzata questa grande cupola campaniforme, che venne però distrutta nel 1681 da un altro incendio. Quindi da allora la torre avrà nuovamente una copertura molto semplice, anzi si cercò di sostituire dove possibile il legno con la pietra e la laterizio, proprio per rendere la struttura più resistente. Le tante stampe, disegni, dipinti che abbiamo dalla fine del 600 in avanti, per tutto l'Ottocento, documentano proprio una torre dalla copertura semplice, piana, con una guardiola al centro e appunto una balaustra. Molto interessante, in proposito è una stampa che documenta la cacciata dei veneziani dalla città, o meglio, la stampa in questo caso vi allude allegoricamente, rappresenta Arlecchino che caccia a pedate il veneziano da Piazza Vecchia e fa appunto riferimento agli eventi del 1797 con la caduta del governo veneto. E quindi la torre si può dire fu davvero testimone degli eventi più importanti in cui la città di Bergamo venne coinvolta nei secoli. In questa stampa appunto si nota la copertura semplice, che è diversa dalla situazione attuale, perché i quattro grandi merli angolari che caratterizzano la sommità della torre sono, diciamo, gli ultimi più consistenti lavori realizzati tra fine 800 e inizio 900, quando vi furono vari interventi alla torre. Senz'altro la realizzazione dei merli, con la demolizione della balaustra antica che oramai era pericolante, sono tra i più consistenti. Per il resto la torre ha mantenuto in maniera piuttosto fedele l'aspetto che aveva avuto dal 500 in avanti.
Sappiamo anche che la torre non era semplicemente il luogo in cui si andava a suonare le campane, ma era anche luogo di abitazione dei campanari. Abbiamo avuto testimonianza di questo fatto.
Eh sì, che l'abitazione dei campanari era proprio prossima alla torre, tant'è vero che molti documenti, soprattutto dell'Ottocento, che si conservano appunto nell'archivio comunale, alla biblioteca MAI, documentano le lamentele molto spesso dei campanari per il cattivo stato di conservazione della torre, della copertura della torre, che minacciava la loro stessa abitazione. C'erano infiltrazioni d'acqua, cadute di materiale dalla copertura della torre alla casa. Sono davvero cronache, diciamo, illuminanti sulla quotidianità di vita di questi campanari, che davvero si sentivano minacciati dalla precarietà della copertura della torre. Quindi la loro vita era veramente così legata alla torre e alla sua frequentazione.
Esatto, e oltre a questo aggiungiamo il fatto che l'attività di essere campanari su campane così grosse, con un sistema e un'incastellatura ancora completamente lignea, rendeva il lavoro non certo facile, anche perché le campane suonavano molto spesso, molto più spesso di quanto possano suonare oggi, anche perché dovevano necessariamente dare allarmi. E certamente la collocazione delle campane che troviamo oggi è diversa rispetto a quella delle epoche precedenti alla guerra o ancora inizio secolo. Una delle immagini più interessanti per quanto riguarda proprio il suono delle campane, che abbiamo ritrovato alla Biblioteca MAI, riguarda la raccolta Gaffuri, la numero 67, dove abbiamo un particolare della torre civica e andando a ingrandire l'immagine, molto bella, riusciamo a intravedere chiaramente l'incastellatura lignea e due delle campane con ceppo ancora in legno. Certamente l'automazione delle campane, che è avvenuta in epoca ovviamente tarda, già in pieno Novecento, ha agevolato di molto la fatica del campanaro, immaginando quale mole si trattasse di dover muovere. Dall'altro lato, questo possiamo dirlo noi, il fatto di avere automatizzato le campane e sostituito il legno con il ferro ha fatto perdere molte qualità sonore delle campane, in quanto sappiamo bene che ancora in Italia, in Sud Tirolo, Alto Adige, se non in Austria, in Germania, in Olanda, molti sistemi a carillon o di sistemi di campane a slancio, come sono quelle della Torre Civica, suonano ancora attraverso un sistema di assorbimento degli armonici secondari che rendono la campana, nelle proprie vibrazioni, molto pulita all'udito. Quindi noi possiamo immaginare che i nostri antichi ascoltavano le campane, sentivano le campane in modo molto diverso rispetto a quanto facciamo noi oggi. Sono intervenuto un attimo su questa questione, prima di andare a fare un riassunto, un riepilogo finale, e chiederti, Chiara, le tue impressioni sul lavoro svolto. Cosa ti ha affascinato di più? Cosa è stato più difficile? Prima di fare questo, un ultimo stacco musicale e ci risentiamo tra poco. E dopo questo ultimo stacco musicale ritorniamo in diretta con Chiara Bernazzani per riassumere, appunto, come detto in precedenza, quelle che sono state le sue impressioni, emozioni nella scoperta di documenti antichi alla ricerca un po' della fisionomia, della figura di questa torre civica e delle sue campane. Cosa possiamo dire a riguardo?
Parto dall'aspetto che per me è stato più coinvolgente, che riguarda proprio la possibilità di approfondire la storia delle tre campane ancora esistenti, partendo dalle campane stesse, che finalmente si sono potute fotografare, vedere da vicino. Fino ad ora, almeno nella bibliografia che sono riuscita a reperire, ho trovato indicazioni molto generiche, ad esempio. Per la campana 400 di Gasparino, soltanto la menzione della sua esistenza, niente di più, e nessun riferimento alla sua iscrizione, per esempio. Nel caso del campanone, diversi studiosi avevano riportato l'iscrizione principale, ma poco altro. Mancavano descrizioni sul suo apparato ornamentale e sulle iscrizioni secondarie, come ad esempio quella in volgare di cui parlavamo prima. È stata una scoperta, nel senso che fino ad ora non avevo trovato nessuna indicazione pubblicata, diciamo, in merito. Per quanto riguarda i documenti, ecco, questa è la parte che mi sento di dire la più ricca di informazioni, ma anche quella che potrà dirci ancora di più rispetto a quello che sono per il momento riuscita a, diciamo, ricavare, perché le informazioni, vista la documentazione molto ricca nei libri di conti, nei documenti di spese del comune, contiene molti dati anche su altre fusioni campanarie, precedenti o contemporanee appunto a quelle esistenti. Sono documenti molto consistenti, quindi anche il loro esame completo richiederebbe un'attenzione ancora più approfondita. Sono sicura che si potrà ricavare anche molto di più di quello che per il momento sono riuscita a mettere da parte, soprattutto sulle campane non più esistenti, perché molto spesso è difficile anche ricostruire la storia campanaria della Torre Civica in questo caso. Si diceva prima delle tante rifusioni, delle rifusioni multiple. Nel caso del campanone è la rifusione di una stessa campana, ma l'uso continuo di queste campane civiche che erano proprio la voce guida della città, quindi erano sempre suonate in vari modi e molto spesso nella giornata, portava anche all'usura, alla rottura. Quindi abbiamo notizie su nuove committenze, a volte per sostituire campane vecchie, a volte per realizzare campane più grandi, quindi anche dall'impatto sonoro maggiore. Ecco, l'archivio comunale è molto ricco, quindi sicuramente questo è un aspetto che ho cercato di suggerire, ma penso possa essere ancora più approfondito. In fondo alla guida ho proposto una bibliografia di riferimento, riferimento appunto agli studi più interessanti che contengono notizie sulla campana o sulla torre. Il discorso sulla torre, ovviamente, anche questo è molto complesso, se ne sono occupati diversi studiosi, ci sono, come si diceva prima, ancora molti punti nebulosi e opinioni differenti sulla sua storia, statuti, anche gli statuti comunali, oltre che documenti d'epoca appunto medievale, sono fonti utili per trarre informazioni anche sulla struttura, sull'esistenza della torre, sulla sua appartenenza anche a livello di proprietà del comune o no, perché inizialmente, come segnalato, la torre apparteneva a un complesso edilizio di proprietà della famiglia Suardi, quindi ebbe una sua storia prima di diventare comunale. Per cui, insomma, sono tutti aspetti che spero di aver potuto suggerire, in alcuni casi approfondire, e mi auguro possano interessare, ecco.
Questo certamente anche perché sono aspetti che sinora sono stati toccati in maniera molto superficiale da altre pubblicazioni o affrontati solo in aspetti circostanziati. Nel caso di questa pubblicazione si è cercato davvero di dare una prospettiva generale, ampia e dettagliata, fornendo informazioni che sinora non erano accessibili direttamente a tutti. E direi che questo come associazione, come Federazione Campanari Bergamaschi è motivo di grande orgoglio, è una pubblicazione di qualità e inoltre nello spirito proprio divulgativo della nostra associazione è una pubblicazione gratuita, come tutte le edizioni che vengono proposte dal Comune. Quindi è un lavoro, un grande lavoro che ha fatto la nostra studiosa Chiara Bernazzani, che si trova a disposizione di tutti. italiani e turisti, una parte finale, nella parte finale della pubblicazione è presente poi una traduzione in inglese. È una traduzione tecnica che è stata fatta in collaborazione con Christopher Pickford, che è uno studioso di campane, lavora nell'ambito dell'archivistica in Inghilterra, è un campanaro appassionato con cui intratteniamo da tempo rapporti in merito agli studi sulle campane, che ci ha dato una mano notevole. Un grazie inoltre a chi ha operato nell'ambito delle fotografie, quindi Don Gilberto Sessantini, Luca Tosi, a tutti coloro che hanno dato davvero una grossa mano alla pubblicazione, specie in questo periodo di notevoli difficoltà economiche, non è facile arrivare alla conclusione. E diamo, prima di salutare, l'appuntamento a tutti per il 25 agosto, giorno del concerto cittadino delle campane, terzo concerto per Sant'Alessandro Martire, che si aprirà alle ore 10 proprio con le tre campane della Torre Civica. Nel pomeriggio, alle ore 16, a Palazzo Vecchio, quindi in Piazza Vecchia, presso la sala dei giuristi, la dottoressa Chiara Bernazzani sarà presente con noi della Federazione Campanari Bergamaschi, con il sindaco di Bergamo e con il presidente del Consiglio Guglielmo Redondi, che desidero ringraziare sentitamente per aver sostenuto e promosso questa pubblicazione, per la presentazione del volume, una presentazione che sarà accompagnata poi da immagini. In preparazione a questo incontro, quindi, lasciamo a voi l'ascolto di questa trasmissione che si va a chiudere e di cui davvero vogliamo farci orgoglio, essere un piccolo spazio di cultura campanaria che forniamo attraverso le onde radiofoniche tramite internet. Quindi grazie Chiara Bernazzani.
Grazie a voi dell'attenzione di questo spazio che mi avete lasciato.
E diamo appuntamento a tutti, sempre su Radio Campane per le prossime trasmissioni e il 25 agosto per il concerto di campane per Sant'Alessandro. Arrivederci a tutti.
Radio Campane, appuntamento con voci, suoni e parole della tradizione.